Uomini e profeti. Questioni.
Una buona domenica a voi che ci ascoltate o che ci ascolterete sul sito in podcast nei prossimi giorni. Vi ricordo che il nostro sito è uominieprofeti.rai.it e dopo le due puntate speciali di Perugia con Alberto Melloni dedicata alle religioni in Europa e l'altra con Carlo Rovelli per tentare di aprire una discorsività comune tra la ricerca scientifica e il mondo delle fedi. E dopo la puntata di ieri condotta da Irene Santori sulle mitologie femminili, su quanto abbiano o no pesato su una visione di sudditanza della donna, oggi restiamo in ambito mitologico, perché il mito non è solo qualcosa che ci sta alle spalle, ma qualcosa che ci ha trasformato, ci trasforma, che permea le nostre visioni del mondo, anche se parliamo di miti lontani, e anche nell'era globale e secolarizzata parleremo dunque di miti per andare a conoscere il cosmo, l'universo dei segni e dei simboli di una tribù dell'Amazzonia, la tribù dei Desana, in via di estinzione nell'attuale Colombia. O almeno in via di estinzione il loro cosmo, popolato di divinità e demoni, di astri animali, di sciamani e di riti, per capire anche in che misura l'antica cosmologia dava luogo, o forse continua a dar luogo, a un tessuto sociale di regole e leggi, di comportamenti e di tradizioni che oggi in parte sono sostanzialmente perduti e in parte però qualcosa rimane, come ci diranno forse i nostri due ospiti. A parlare in studio con noi il professor Antonino Colaianni, che è antropologo, studioso in particolare delle culture dell'America Latina e in particolar modo interessato ai processi di cambiamento sociale, insegna all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Colaianni.
Buongiorno a lei.
E Sergio Botta, che invece già conoscete, ricorderete se non altro un ciclo che fece con noi qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, forse sugli Aztechi. Buongiorno Sergio Botta.
Buongiorno.
Che insegna la storia, religioni e culture dell'America indigena, in particolare della civiltà post-classiche della Mesoamerica alla Sapienza. E allora, prima di dire l'occasione che ci porta a riflettere su tutto questo, che è l'uscita di un libro di cui ora parleremo, una questione generale vi vorrei porre, cioè quali sono le difficoltà che incontra oggi la ricerca in ambito etnologico. Le antiche civiltà, così si dice, vanno scomparendo. Ecco, e qual è invece il senso, prima di tutto, di voler trattenere la struttura simbolica di queste civiltà? In fondo non è così scontato, no? Perché questo desiderio? E poi, perché ovviamente non può essere soltanto un interesse museale di conservazione. Ecco, e poi vedremo come si può fare oggi. Professor Colaianni.
Dunque, noi oggi siamo interessati professionalmente a queste società che in parte scompaiono, ma in parte si ricostruiscono. C'è per esempio un diffuso movimento di resistenza nell'Amazzonia, sia in Brasile che in Colombia, in Perù, in Ecuador, per la protezione degli ambienti e delle tradizioni di questi popoli, che bisogna dire in alcune zone sono stati massacrati dalla invasione non solo dei coloni, ma anche della ricerca del petrolio, di tutti i minerali. La situazione per quanto riguarda i Desana, la popolazione oggetto dell'interesse nostro di oggi, non è così tragica come lo è invece in altre zone dell'Amazzonia, perché noi siamo in una regione che è distante dai grandissimi fiumi navigabili, e nella quale, in questa zona della Colombia, c'è stato poco interesse per il petrolio. Quindi questa popolazione che viene presentata in questo volume del quale parleremo, che risale a testimonianze degli anni, della fine degli anni 60, oggi è ancora viva, vegeta, organizzata dal punto di vista della difesa dei suoi diritti, e approfitta di una costituzione colombiana che formalmente concede molti privilegi alla popolazione indigena, Ed è sorprendente che pochi anni fa, per esempio, un letterato, Danilo Manera, ha fatto una ricerca, un viaggio nella stessa zona del Vaupés, ha pubblicato un libro nel 99, quindi non recentissimo, ma certo non di 50 anni fa, con fotografie stupende dalle quali si vede che molto dell'apparato formale, cioè le piume, le danze, i rituali, è ancora vigente.
È rimasto. Qualche foto l'abbiamo anche pubblicata sul nostro sito, poi la vedremo. Però ecco, al di là di questi popoli, allora quelli che invece scompaiono, perché appunto sotto l'urto della modernizzazione, della globalizzazione, eccetera, perché innanzitutto noi vogliamo conservarne la struttura simbolica e poi quali sono le modalità con le quali questo può accadere?
Ma innanzitutto sono testimonianze della inventiva creatività delle società umane legate ad ambienti particolarissimi come quello della foresta amazzonica, e poi sono anche suggerimenti di riflessione sul rapporto uomo-ambiente, per esempio, che ci interessano, che curiosamente andiamo a interrogare. E quindi, c'è curiosità molto nei giovani, ci sono molti giovani che leggono questi libri con grande passione perché vedono mondi difficili, difficilmente decifrabili, molto intensi, nei quali l'equilibrio tra l'uomo e la natura è considerato un valore centrale per l'umanità, diciamo, e quindi ci suggeriscono delle cose che riguardano un po' tutti.
Ecco, quindi non sono da considerare come oggetti del passato, oggetti da museo, ma vite, esistenze, certo, strutture sociali, certo, da cui potremmo trarre innanzitutto confronto e poi forse anche qualche suggerimento.
Poi tra l'altro mi permetto di dire una cosa, che molti di questi popoli si sono ormai abituati a dialogare con l'Occidente, vengono alle assise internazionali e giudicano, valutano e proiettano la loro visione del mondo sulle nostre povere, diciamo così, strategie per il futuro, che sono concentrate quasi esclusivamente sulle risorse, sull'accumulo di beni e sulla difesa dalla crescita demografica sostanzialmente. Quindi questo dialogo qualche volta assume degli aspetti interessanti. Io ho dei testi di saggi indigeni di qualcuna di queste organizzazioni amazzoniche che valuta le nostre strategie per il futuro, che discute di clima, che discute della distruzione ambientale con una competenza e con una capacità di unire simbologie, espressioni anche esoteriche a volte, con interessi concreti, pratici, proposte concrete, che è veramente sorprendente.
Anche lei, Sergio Botta, ha fatto questa esperienza di poter trarre qualcosa da...
Beh sì, del resto molta parte delle strategie simboliche messe in campo dalle culture indigene in questi anni sono state anche raccolte dall'alto, dalla politica latinoamericana. Penso a Evo Morales, allo stesso Hugo Chavez, che più volte hanno rimandato in qualche modo una retorica altra, completamente altra, per pensare nuove forme di soggettività politica, ad esempio per quanto riguarda le politiche sul clima. Ma sono tanti gli episodi che si potrebbero citare. Si nota un sempre più spiccato protagonismo delle culture indigene anche nei discorsi che li riguardano. Gli indigeni stanno prendendo parte nella costruzione di una immagine.
Perché finora sono stati fatti discorsi su di loro, adesso, come dire, prendono la parola.
Se pensiamo anche
se sono però sempre più esigui.
Ma la loro presenza nel dibattito pubblico in molti paesi latinoamericani è fortissima. Se pensiamo alla presenza nelle università, ad esempio, è straordinario quanto oramai non si possa più giocare il discorso sugli indigeni senza il confronto diretto
con
il
punto di... In quali università?
Ma io penso al mio contesto messicano, che frequento da anni, e oramai è sempre più evidente che, ad esempio, nello studio delle lingue indigene, oramai gli indigeni sono gli insegnanti delle lingue indigene in tutte le grandi università messicane.
Volevo aggiungere che c'è da rilevare una sorta di paradosso nella condizione attuale delle popolazioni indigene, perché le organizzazioni internazionali si sono interessate in maniera straordinaria a questo tema, i diritti sono oggetto di discussioni quotidiane all'interno di molte delle organizzazioni internazionali, e tutto il sistema giuridico internazionale è molto più severo. Oggi c'è la Corte dei diritti umani di America Latina che continuamente dà delle bacchettate alle grandi multinazionali, eccetera. Quindi il paradosso è costituito dal fatto che in alcuni paesi sono delle minoranze indiscutibilmente, ma vengono tutelati con una intensità che è, diciamo, sproporzionata rispetto alla loro misura limitata. In Brasile sono 500.000, se tutto va bene, un paese di 170 milioni di persone. In Bolivia, in Ecuador e in Guatemala sono il 50% della popolazione, però in tutti questi paesi sono presenti nella discussione pubblica nazionale molto più di quanto...
Che hanno un peso culturale molto rilevante.
Molto rilevante. Molto
quasi
rilevante.
Una sorta di autorità morale, in alcuni paesi latinoamericani, sì.
Forse anche lì pesa... come dire, la storia, il passato di
distruzione. Certo, riscattano quindi i secoli di sopraffazioni che sono state ormai documentate.
E forse anche lì, come in Europa, mettiamo, adesso forse sono paragoni un po' azzardati, ma rispetto alla questione ebraica, anche lì scatta un senso di colpa, diciamo.
Chiaro. Tutte le classi dirigenti latinoamericane hanno senso di colpa nei confronti degli indigeni, c'è niente da dire. Il paradosso consiste nel fatto che in Brasile i contadini poveri sono 20 milioni e sono tutelati meno di 500.000 indigeni. È un po' un paradosso, ma molti di noi lo accettano perché è come se fosse una, insomma, riparazione,
una giustizia,
tardiva.
Una giustizia, una riparazione. Bene, allora veniamo ai nostri Desana e veniamoci innanzitutto con un ascolto musicale di musica tradizionale proprio di questa regione. Allora, musica tradizionale della regione del Vaupés, dove...
Flauti e percussione sono...
Flauti e percussioni e voci.
E voci.
Voci femminili, mi sembra, sì. E un po' infantili anche, mi sembra. Di cogliere. Dove vive questa popolazione dei Desana? Dunque, innanzitutto, chi sono? Una tribù, dove vivono? Qual è l'ambiente?
Dunque, sono del gruppo Tucano. Un macro gruppo, uno dei più interessanti di tutta la regione amazzonica, perché è caratterizzato da multietnicità, sono gruppi diversi, spesso di lingue diverse, che hanno relazioni matrimoniali, c'è cioè esogamia linguistica, quindi è come se fossero una sorta di caratterizzati una sorta di internazionalismo combinato con il localismo etnico. Sono continuamente in movimento, in relazione fra di loro, ogni gruppo ha una sua forte identità, tuttavia si scambiano continuamente messaggi, i miti sono molto simili, eccetera. Ed è una società stratificata, è una società nella quale c'è una opposizione alto-basso molto forte, dalle sorgenti dei fiumi alle parti basse dei fiumi, una stratificazione conoscitiva molto forte, cioè chi sa è soltanto qualcuno che ha avuto un certo tipo di percorso iniziatico, eccetera, e poi una gerarchia fra cacciatori, pescatori e orticoltori. Per avere un'idea dove sono, noi tutti sappiamo ormai dove è Manaus, perché sì. L'Italia ha giocato con l'Inghilterra in questa città che sta al centro dell'Amazzonia brasiliana, alla confluenza fra il Rio delle Amazzoni e il Rio Negro, che è un affluente di destra, un grande fiume che è completamente diverso dal Rio delle Amazzoni, perché è un fiume di acqua nera, perché sono dei depositi di piante, tannino, molto tannino, ha delle grandi rapide ed è un fiume che se noi lo risaliamo per 850 chilometri arriviamo alla confluenza di un affluente di sinistra del Rio Negro che è il Vaupés e che è il fiume del quale ci occupiamo. Dopo 150 chilometri arriviamo a Jaguareté, al confine con la Colombia, e siamo in una regione di foresta amazzonica che è grande come, diciamo, l'Italia tagliata all'altezza dell'Umbria fino alla Puglia. Sono circa 400,
una discreta regione, diciamo,
350-400 chilometri di un quadrato di lato, che sta fiume Vaupese, il più importante, la Paporis, da distanza di 200 chilometri circa, e poi il Caquetá. Questa è una regione di fiumi, che è una regione un po' protetta, perché
ecco,
una
per
regione
ci sono conservati,
e non bassa, non è una regione come Manaus, sta a 20 metri sul livello del mare, 30 metri. Queste stanno tra i 70 e i 250 metri, quindi ci sono colline rocciose, ci sono, ed è una zona di foresta densa, tropicale, ricchissima, ed è una regione dove ci sono anche dei pezzi di foresta primaria, cioè di foresta che nemmeno non è stata mai occupata dagli uomini. In questo contesto vivono questi gruppi che sono gruppi di piccole dimensioni. Ognuno di questi gruppi ha 500, 700, 800 persone, però in tutto ci sono circa 9.000, 10.000 persone che fanno parte di questa area Tucano.
Ma
che
quindi i Desana sono questo, uno di questi,
uno
piccoli,
di questi
gruppi,
piccoli gruppi,
500, 700
sì,
persone.
Sì, sì, di 1.000 circa, eccetera.
Senta, ecco, allora noi ci occupiamo oggi di questa tribù in particolare, ne parliamo perché è uscito un libro, questo è stato il pretesto, ci ha molto incuriosito, un libro di Gerardo Reichel Dolmatoff, Il Cosmo Amazzonico, uscito ad Adelphi, è stato curato da Antonino Colaianni. Dunque, le questioni sono due: una di vedere chi è Dolmatoff, un singolare personaggio, e l'altra, forse diciamo prima questa, come è costruito questo libro. È stato costruito, questo è un libro uscito negli anni 60, no?
68, la prima edizione.
Ed è stato costruito appunto tenendo conto della difficoltà di andare a fare le ricerche sul campo con un grande dispendio di tempo, di energie, di denaro, eccetera. Invece Reichel Dolmatoff ha incontrato una straordinaria figura, Antonio Guzmán. Dove l'ha incontrato e chi è Antonio Guzmán e cosa è successo tra i due?
Dunque, il libro ha una genesi assolutamente casuale, perché Gerardo Reichel Dolmatoff, che era già un antropologo professionista noto, ha fatto ricerche sulla Sierra Nevada di Santa Marta tra i famosi Kogi, aveva scritto molti libri, incontra per combinazione un indigeno che si aggira per la città di Bogotà, provenendo dalla regione amazzonica, è un Desana che conosce benissimo lo spagnolo, è stato per anni nell'esercito, parla benissimo, ma è molto legato alla cultura d'origine.
Quindi questo un indigeno perfettamente integrato, diremmo.
Antonio Guzmán, no, che si chiama, il nome originario è Vento che soffia soavemente, Mirupú, è il suo nome originario. Va all'istituto di Reichel Dolmatoff perché vuole lavorare come linguista, perché conosce cinque lingue della regione amazzonica dei Desana. Il professor Reichel Dolmatoff capisce subito che è un uomo eccezionale, è una persona di grande intelligenza, di grandissima serietà, e prende sul serio le domande che gli comincia a fare il professore. E quindi inizia una relazione curiosa, assolutamente unica nella storia dell'antropologia. Ci sono due o tre altri precedenti. I due si incontrano per 7 mesi, regolarmente, ogni mattina, per un paio d'ore, e poi il professore lavora 3, 4, 5 ore dopo, nel pomeriggio, per sistemare quello che gli dice. Cioè, quindi il libro è un paradosso nella ricerca antropologica, perché viola tutte le grandi regole che Malinowski dal 22 aveva imposto, cioè residenza lunga sul terreno per almeno 12-18 mesi, osservazione partecipante, condivisione della vita, dei costumi degli indigeni, mangiando, bevendo, facendo. Invece questo no, perché si fa nella città delle Ande, a Bogotà, l'indigeno va a trovare il professore.
E Dolmatoff racconta appunto che da una parte è molto conveniente e dall'altra è anche molto produttivo, proficuo.
Perché consente approfondimenti, ecco, straordinari, esatto. Perché Antonio Guzmán è molto intelligente, ascolta quel che gli dice il professore, si prepara riflettendo, e come vedremo se approfondiamo questo tema, per i Desana pensare è un'attività fondamentale. Questa lo fanno soltanto persone che sono sagge, e lui è molto responsabile e prudente. Molte volte dice che molte cose non le sa, dice ciò che sa, si prepara. E naturalmente l'interesse straordinario del libro sta nel fatto che l'indigeno reagisce alle provocazioni dell'antropologo. Quindi è per questo che io ho intitolato la mia postfazione come un pensatore indigeno,
sì,
che dialoga con un professore. Quindi Antonio Guzmán elabora, riflette e comincia a vedere la sua stessa cultura d'origine da un punto di vista riflessivo, che è una cosa piuttosto rara.
Ecco, Sergio Botta, quali sono le sue valutazioni proprio relativamente a questa metodologia?
Beh, rispetto a quanto dicevamo precedentemente, questo è forse uno dei primi momenti, forse allora non colto nella sua potenzialità, di recupero di un protagonismo dell'indigeno, no? Neppure del tutto colto dallo stesso Guzmán, sebbene nelle pagine finali del testo vi sia quasi una rivelazione, no? Il passaggio, la crescita nel corso stesso dell'operazione etnografica, cioè Guzmán scopre di aver acquisito un più alto livello di conoscenza della sua stessa cultura che iniziava a raccontare, e dall'altro al tempo stesso ammorbidisce anche un poco l'immagine onnipotente dell'antropologo che da Malinowski in poi si era in qualche misura costruita, no? L'idea del giudice e dell'interprete capace di intendere in quei pochi mesi un intero mondo e di restituirlo al lettore, no?
Che voi sappiate ha avuto un seguito, cioè oggi accade in qualche parte del mondo?
Non come avrebbe dovuto,
ecco.
È questo che sorprende, perché in fondo lui lo suggeriva, Rachel Dolmatov nel 68 diceva questo sarebbe un modo ottimo per raccogliere con pochi fondi e con una concentrazione, un lavoro molto più tranquillo dentro l'università, i dati sulle culture indigene. Non lo hanno seguito perché c'era forse una mitologia dell'alterità che doveva essere anche altrove, quindi dell'immersione dell'antropologo, eccetera. Forse per questo o forse per la stupidità di molti colleghi, questo è un elemento che andrebbe considerato.
Un elemento molto probabile, o forse anche però per una, come dire, timidezza, non consapevolezza anche degli studiosi indigeni.
Ma ce ne sono tanti, guardi, noi ne abbiamo raccolte già testimonianze, stanno crescendo
stanno
crescendo questi testimoni.
Forse l'apice, diciamo, di questa moda antropologica si è raggiunta nel corso degli anni 80-90 con la prospettiva postmoderna, che ha aperto un poco anche un tentativo di rilettura del ruolo dell'antropologo stesso. Forse oggi siamo in una fase di aggiustamento, di reazione agli eccessi anche di quella prospettiva, stiamo un po' tornando indietro, perché anche la delega assoluta, voglio dire, è una sorta di deresponsabilizzazione dell'antropologo che perde la sua voce. Forse il punto di incontro tra le due prospettive
sarebbe proprio questa doppia voce, diciamo,
perché del resto dialogo. L'antropologo non può rinunciare al suo ruolo, non può rinunciare a provare a esporre.
Vabbè, dopo magari torniamo a parlare di questo, però veniamo allora a questa tribù e a questo straordinario simbolismo religioso, ma poi anche sociale, molto particolare. Ora, è talmente ricco che noi ovviamente non possiamo farne un quadro esauriente, però forse qualche cosa, Antonino Colaianni, possiamo dire dei simboli principali, delle principali narrazioni. Naturalmente c'è sempre una cosmologia e poi altre cose.
Cioè, innanzitutto è importante notare che Rachel Dolmatov è di una sobrietà e di una misura nei riferimenti esterni di carattere teorico generale che è straordinaria. Sì. Altri colleghi avrebbero gremito questo materiale così ricco dal punto di vista etnografico descrittivo, con infinità di riferimenti a tutto un universo che va dalla filosofia alla psicologia, alla psicanalisi, eccetera. Lui ha un solo grande riferimento, è Susan Langer, una filosofa tedesco-americana che aveva suggerito delle cose molto importanti sulla teorizzazione indigena e sul simbolismo. Cioè, diceva, il linguaggio non è l'unica forma di comunicazione. Le società umane comunicano molto con l'arte, con la simbologia negli oggetti, con la danza, con la musica, con la poesia, e tutto questo si vede chiaramente in Reichel, il quale oltretutto aveva una competenza e una sensibilità artistica particolare, per cui non c'è mito, non c'è rituale che non sia accompagnato dalla descrizione minuziosissima degli oggetti e delle iscrizioni segniche, simboliche che ci sono su questi oggetti, che non si accompagni con la musica, i suoni, che non si accompagni con la registrazione della dinamizzazione dei sensi. Questo è uno dei primi libri della grande antropologia dei sensi, che poi ha avuto uno sviluppo enorme in anni recenti, cioè l'udito, l'odorato, il tatto, la vista e il gusto sono continuamente citati in questo libro. Quando si parla di un racconto primordiale, di un mito antico, il mito racconta anche queste forme di contatto diretto tra l'uomo e il mondo che sono attraverso i sensi, e i sensi sono in una gradazione, per esempio l'udito è molto più importante della vista e così via. Allora, la simbologia di fondo e la tematica di questo libro è sostanzialmente quello dell'energia cosmica e l'energia sessuale.
Adesso glielo faccio spiegare, sì. Però nonostante quello che lei dice, cioè il primato dei sensi, degli altri linguaggi, eccetera, eccetera, c'è a un certo punto una ricostruzione verbale, descrittiva, una narrazione del mito della creazione,
certo,
che loro due costruiscono insieme, diciamo. Ecco, e quindi sembra tutto regolare, cioè all'inizio di tutto c'erano il sole e la luna, erano certo, fratelli gemelli e così via, quindi una delle tante cosmologie. Certo. Questo volevo dire perché anche qui c'è, come dire, una pregnanza data alla parola, nel senso che poi alla parola si affida il significato, la narrazione, certo, dunque certo, la trasmissione del mito.
E la capacità di decifrare. Per il design, ecco, è molto importante, perché dire una parola non vuol dire nulla, è solo l'inizio di una catena di significati che si estendono, e soltanto le persone sagge sanno capire dove si può arrivare fino in fondo, in una gradazione, in una gerarchia che ha un livello metaforico elementare, nel quale per esempio nido di uccello vuol dire anche utero femminile. Poi c'è un secondo livello, che è il livello della fisiologia sessuale personale. C'entra sempre, il sesso è una forza primordiale alla quale sono molto attenti i desana. Non a caso uno sciamano è uno che fa astinenza sessuale, e l'astinenza sessuale è un dovere, perché l'esuberanza sessuale può produrre uno squilibrio nel rapporto soprattutto fra gli uomini e gli animali. Il terzo livello è quello dell'energia sessuale della biosfera, perché tutta la biosfera funziona sulla base di una distribuzione equilibrata di energia, e l'ultimo è il livello dell'energia cosmica del Sole. Tutto questo si vede nel mito delle origini, nel quale è anche descritta la cosmologia di fondo, cioè il Sole sta in alto, c'è la Via Lattea che è fondamentale, che sta nel mezzo, la Terra che è solida, e sotto la Terra c'è Aspicondia, che è una specie di mondo paradisiaco. Questa è la composizione. Gli uomini possono muoversi solo in certe circostanze tra questi livelli, e lo sciamano è l'unico che può, attraverso le bevande, prendere delle sostanze psicotrope, e quindi ha delle visioni e attraversa i mondi, è l'unico che lo può fare, insomma. E questa questione della simbologia è interessante perché crea dei livelli anche di saperi. Non tutti sanno, non tutti capiscono cosa vuol dire una frase. Cioè, ci sono dei passi molto belli, la frase andare a pescare, per esempio, che ha un significato suo immediato. Ha tutta una serie di riferimenti che riguardano il fatto che i pesci sono femmine, e i pescatori sono quelli che danno le mogli ai desana, e via, 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 c'è tutta una catena.
Quindi una catena di quella che noi chiamiamo interpretazione, qui forse.
Cioè, il linguaggio semplice, diretto, è riduttivo, dice pochissimo. Per capire il mondo dei desana bisogna comprendere tutta questa estensione molto complicata.
E tra l'altro, come arrivano loro ad accumulare questo sapere?
Attraverso i discorsi pubblici che fanno il kumu, che è una specie di sacerdote, e lo sciamano fanno ai giovani nelle occasioni delle riunioni collettive.
Senta, mi ha molto colpito, leggendo questo mito dell'origine, certo un linguaggio appunto per noi impenetrabile perché non sappiamo tutti questi riferimenti, però ci sono delle costanti che ritornano anche rispetto ad altre tradizioni religiose, appunto la paternità di Dio, l'importanza del femminile, il valore simbolico della natura, ecco, questo forse più accentuatamente che non nella tradizione occidentale. Ecco, voi da antropologi come valutate queste vicinanze e differenze? Sergio Botta.
Beh, qui il problema del paterno e del femminile nell'organizzazione del cosmo credo da un lato rimandi a quegli isomorfismi che concernono il ruolo dell'uomo nel mondo, la sua stessa divisione in generi diventa un modo per pensare il mondo, però nelle Americhe in particolare, non solo nell'area amazzonica, nelle Americhe in particolare, questo è il grande tema dell'antropologia strutturale di Claude Lévi-Strauss, il dualismo, cioè il pensare il mondo in uno squilibrio dinamico tra due forze che sono costantemente in competizione e in movimento, che danno dinamica al mondo, è diffuso da nord fino alla profonda Patagonia, in forme diverse evidentemente, declinato secondo linguaggi completamente differenti, e il referente principale per esprimere questo dualismo è il rapporto tra l'uomo e la donna, tra il maschile e il femminile, che è il meccanismo di strutturazione anche di ogni società, ed è quindi da lì che in qualche misura si muove. Quindi forse bisogna non correre il rischio di pensarlo davvero troppo vicino a una prospettiva monoteistica. Io non credo.
No, però appunto è interessante che poi, da quel che ho capito, appunto c'è un maschile e un femminile all'origine, ma poi prima ancora c'è un'entità più grande ancora che è...
Ma ancora una volta credo che questo si debba pensare entro le funzioni del linguaggio. Sì. Non esiste un maschile e un femminile fisso e stabile, sono qualità delle cose del mondo che si rimettono in movimento ogni qualvolta si sta descrivendo il mondo. Le stesse cose possono essere femminili e maschili a seconda dei contesti linguistici.
Questo si capisce abbastanza bene in relazione al simbolismo della natura, appunto la ricchezza dei valori attribuiti a determinati animali.
Io comincerei dicendo innanzitutto che non si può comprendere una società come questa di Sana senza rendersi conto che vive nella foresta, che la conosce perfettamente, e la foresta si può dire che loro sono così attenti alla sistemica della foresta, alle relazioni che esistono fra animali, piante e uomini in termini di interdipendenza, in parte anche di competizione, e che l'idea dell'equilibrio è una specie di ossessione dei Desana. Non bisogna eccedere in nessun senso, per cui per avere della cacciagione lo sciamano deve andare in un certe zone di colline rocciose dove c'è un personaggio che è il signore degli animali, in estasi va in una situazione di agitazione psicomotoria che è determinata anche dall'assunzione di sostanze psicotrope, lì negozia con questo signore degli animali una certa quantità di animali. Gli animali vengono liberati, mandati nella foresta e sono a disposizione degli uomini, ma in cambio lo sciamano deve promettere a questo signore degli animali alcune anime umane, quindi la morte degli uomini che morranno nei prossimi mesi è determinata da questo scambio che si fa fra esseri umani, spiriti di umani e animali. La cosa importante è che tutte le regole che rispettano i Desana, il modo col quale loro trattano la foresta, è una specie di rappresentazione metaforica del funzionamento della foresta, perché tutti i riti, le simbologie sono come una rappresentazione su un palcoscenico, diremmo noi in maniera molto approssimativa, di quelle che sono le catene di relazioni esistenti che si percepiscono, che sanno, e la cosa importante è il nutrimento, chi si nutre da chi. La catena alimentare è fondamentale per loro. E quindi l'idea delle trasformazioni possibili tra uomini e animali. La conclusione è che gli uomini non sono il centro di questo cosmo, assolutamente.
Ma nel senso che esiste un centro di questo cosmo o che esiste
un cosmo
policentrico
ecco. Nel quale gli uomini non sono che una parte e la più fragile. Bisogna anche aggiungere che in queste cosmologie amazzoniche, tra cui questa dei Desana, c'è anche un'idea abbastanza angosciosa del possibile deterioramento continuo dell'universo. Nel mito che lei citava si raccontava il caos originario, pericolosissimo, il disordine che è continuamente incombente. Quindi il centro della loro filosofia ambientale sta nella convinzione che gli uomini possano responsabilmente ricreare costantemente, giorno per giorno, il mondo, cioè ristabilire periodicamente l'ordine della tradizione cosmologica attraverso le loro azioni quotidiane. Essi hanno quindi il difficile compito di gestire quella parte del cosmo nella quale vivono. Quindi questo dà una responsabilità quotidiana che è molto importante e molto evidente.
Ecco, però appunto se l'universo, cioè il mondo, diciamo la Terra, è policentrica, tuttavia questo elemento di responsabilità è caratteristico dell'umano.
Infatti bisogna ammettere che c'è una leggera primazia dell'uomo, una responsabilità che non hanno gli altri animali e non ha il resto del cosmo. E quindi questo dà anche il senso agli uomini saggi dei Desana, il senso del suggerire ai loro discendenti, ai giovani, le cose da fare, non per un'astratta regolamentazione morale, ma per una necessità di sopravvivenza del cosmo, del mondo per così come è fatto. E la cosa sorprendente è che la loro foresta ancora oggi in qualche modo sopravvive. C'è una intervista recente fatta a un leader Desana, fatta 2 anni fa, e questo signore spiegava che la foresta del Vaupés, in confronto con altre zone della Colombia che sono state devastate, e lui dice tutto questo è perché i nostri antenati e noi stessi abbiamo mantenuto queste norme di gestione della foresta con equilibrio, con saggezza, dando e restituendo
agli
animali.
In questo senso sì, potrebbero essere ascoltati, se ne trarrebbe qualche utilità. Però un'altra cosa che mi incuriosisce è come si passa da questo complesso simbolismo religioso della natura e così via a una regolamentazione delle norme sociali, cioè esiste una serie di leggi.
Certo, le norme sociali sono derivative, cioè derivano dalle norme di gestione del mondo, del cosmo. Non hanno una primazia. Questa è la cosa interessante. Per loro la società non è un sistema regolativo che viene prima o che sta sopra la natura. Tant'è vero che se noi dovessimo applicare la dicotomia classica, famosissima, opposizione natura-cultura, non si applicherebbe a loro. Per loro la natura non è una parte inferiore, diversa, rispetto alla società, no, non celebrano la società. La società è la derivazione diretta di questo mito delle origini, delle necessità della cosmologia integrata dall'azione umana e della necessità di vivere in equilibrio con il mondo. Quindi le regole sociali sono, per esempio, le regole dell'esogamia. Bisogna sposare una donna che appartenga a un altro dei gruppi, dei sottogruppi dell'insieme dell'area Tucano. Queste sono regole che riguardano la reciprocità. Cioè se non si dà e non si riceve, le donne sono l'elemento che circola tra i gruppi attraverso i matrimoni, non si mantiene questo saggio equilibrio.
Infatti mi ha colpito anche, appunto leggendo questo mito dell'origine, che uno dei primi atti di questa divinità principale è un atto tremendo, un incesto al quale bisogna poi porre rimedio.
Il sole fece per primo un incesto e quell'incesto poi è stato in qualche modo corretto. Ci sono tracce fisiche in certe pietre lungo i fiumi, ed è una specie di ossessione, la norma primordiale per loro. Tutto bisogna fare tranne che l'incesto va a continuare, tutto è riportato all'incesto.
Anche l'omicidio è altrettanto...
Anche l'omicidio rientra dentro questa logica, è come se fosse una specie di reato
queste
primordiale.
Queste però sono le due grandi costanti di tutte le tribù dell'umano, no? L'incesto e l'uccisione, l'omicidio.
Ed è anche il segnale che si tratta di un'antropologia pessimista, negativa, che è costantemente in una crisi permanente. Questo è un tratto comune delle mitologie.
Ma l'antropologia non può non essere anche pessimista e negativa, vista l'umanità, visto il comportamento dell'umanità.
Purtroppo non c'è dubbio.
Senta, Sergio Botta, però lei stava dicendo prima delle nuove metodologie, delle nuove prospettive postmoderne di ricerca antropologica.
Questo libro in particolare apre, probabilmente anche in questo caso involontariamente, un lunghissimo filone di rivoluzione interna alle scienze antropologiche latinoamericane, che va dalle nuove tendenze che in Brasile toccano alcuni dei nodi vitali che abbiamo affrontato finora, ad esempio una rivalutazione della distinzione tra natura e cultura, che ha caratterizzato gran parte dell'antropologia contemporanea. Insomma, penso al grande Claude Lévi-Strauss che l'ha influenzata nella seconda parte del XX secolo. Ecco, questa distinzione strutturale come un grande universale umano qui nel mondo amazzonico sembra essere in qualche misura posta sotto scacco. Alcuni hanno parlato addirittura di una sorta di bomba ontologica rappresentata dagli studi amazzonici. E la non voglio dire deriva, ma in qualche misura l'onda lunga degli studi amazzonici si è diffusa fuori dai confini. Penso all'influenza sull'Accademia messicana, sull'Accademia nordamericana, perfino sull'Accademia russa che si occupa del mondo siberiano. Tanti sono gli stimoli, le suggestioni che possono aprire nella lettura di contesti differenti per pensare i rapporti tra l'uomo e il mondo in una maniera diversa, a partire da un'altra prospettiva. Non a caso questo filone di studi si è autodefinito prospettivismo.
Ecco, quindi un'altra prospettiva. E però un'ultima cosa io voglio chiedere a Antonino Colaianni a proposito di Russia, di questo doppio cognome di Reichel Dolmatov. Dolmatov fu anche uno strano, oltre che un grande ricercatore, uno strano personaggio, e su di lui si aprì uno scandalo a un certo punto. Sì, cosa è successo?
Dunque, lui innanzitutto è un personaggio che discende da una madre di una grande famiglia che ha abbandonato la Russia al tempo della rivoluzione, va in Austria e si sposa con un signor Reichel, che era un mercante d'arte e anche un pittore. Il giovane Reichel viene educato al massimo, è uno stile dei benedettini, conosce greco e latino in maniera straordinaria, è un grande classicista e un disegnatore, ha un gusto per l'arte straordinario, prende un titolo. Prima
infatti sono suoi i disegni?
Sì, no, questi sono di Guzman, però Guzman, lui ha fatto, disegnava molti, alcuni li ha fatti lui, alcuni pochi.
Va bene.
E quindi questo personaggio era innanzitutto un aristocratico, selettivo, una persona difficile. Io l'ho conosciuto negli anni 90.
Ah. E che impressione le faceva?
Ma era un grande.
Un grande?
Un grande.
E lo scandalo
l'impressione,
però?
Dunque, quest'uomo non si è saputo nulla di lui, se non che fosse un grande studioso, che era selettivissimo, che aveva contro la mediocrità scritto pagine tremende, non accettava i palcoscenici accademici, è stato 18 anni in villaggi indigeni, 18 anni nella sua vita. Cosa è successo? Che improvvisamente a Vienna si era organizzato nel congresso degli americanisti del 2012, in luglio, lui era morto già nel 94, un seminario celebrativo, e questo seminario celebrativo purtroppo inizia alle 8 del mattino con una conferenza di un certo Caicedo, Yuela Caicedo, un colombiano che insegna in Florida, il quale racconta delle cose assolutamente impressionanti. Cioè si scopre che da ragazzino a 21-22 anni Reichel Dolmatov era uno delle SS, aveva la tessera delle SS, stava in un campo di concentramento a Dachau quando fu creato nel 1933.
Era uno dei
soldati, perché prima questo campo di concentramento fu dedicato ai nemici di Hitler, non, poi dopo fu dedicato agli ebrei. Ebbene, e c'è anche un episodio, un racconto che gli hanno rubato e che è stato pubblicato nel 1937 da Otto Strasser in una rivista.
Ecco, ma questo accade fino a quale età di Dolmatov?
Aveva 24-25 anni. Poi lui nel 1937 viene espulso dal partito nazista per delle turbe mentali, in un documento dice questo, lui scappa a Parigi ed è senza documenti a Parigi, si ricostruisce una vita lì.
Evidentemente aveva preso le distanze da un passato
dubbio.
Giovanile.
Ha avuto una crisi, immagino. La cosa strana è che lui nel 1939 va a Bogotà e poi è rimasto 45 anni lì, si è sposato, eccetera. E nessuno ha mai saputo nulla di questi suoi passati, lui non ha mai detto una virgola di queste cose qui e quindi ha nascosto questa esperienza giovanile. E la cosa che sorprende è come mai la resistenza francese non sapeva nulla di lui, perché lui poi divenne il segretario di France Libre per l'America Latina con una nomina speciale dal generale de Gaulle, per cui questo è il paradosso. Ma l'uomo era straordinario, un grande lavoratore eccellente, un personaggio poi sobrio, era molto schivo e usava il repertorio impressionante di conoscenze che aveva in campo psicanalitico, psicologico, storico, classicistico, pochissimo. Era quindi, i suoi libri manifestano il trionfo dell'etnografia, però è fatta così bene, così intensamente, così in maniera approfondita, che uno non può che discutere sull'umano a tutto tondo, a 360 gradi, a partire da un esempio circoscritto, specifico, come questo dei Desana.
Bene, io vi ringrazio molto, Antonino Colaianni e Sergio Botta, vi auguro una buona giornata. E ricordo che il programma è fatto da Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Benedetta Caldarulo, che sarà con noi sabato prossimo, Irene Santori, dal tecnico del suono di oggi Paola Brai. Ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it e il nostro sito e podcast uominiprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore e alla prossima settimana con Uomini e Profeti, il sabato e la domenica mattina.